Leopoldo Fregoli, a cura di Gianluca Favetto.
Fregoli Leopoldo, mago, illusionista, prestigiatore. Beh, senta, la invito al Teatro Metastasio, il 28 di questo mese, ci verrà?
Se non lo sa lei che è mago, buonasera.
Buonasera, prego.
Che cosa fa uno il cui principale talento è quello di cambiare faccia, espressioni, lineamenti, abiti, modo di atteggiarsi e muoversi, anche la voce, in modo incredibile soprattutto per la rapidità di questi cambiamenti? Cosa fa uno di mestiere se è così? Fa il Fregoli, anzi non lo fa, lo è Fregoli. Leopoldo Fregoli, classe 1867, il trasformista che sa essere eccellente comico, illusionista, cantante, una bella voce, un'ampiezza vocale straordinaria, un baritono naturale. È anche un ottimo mimo, un monologhista fenomenale, anche regista ed è certamente un mago. È un mago, una magia d'uomo. Un uomo che è un fulmine, zac, cioè tempo di dire zac e lui cambia abito, faccia, voce ed è subito un altro. In 4-5 secondi si trasforma. Ecco, ha avuto una vita frenetica proprio così, velocissima. E non solo in scena, era un iperattivo, non stava mai fermo, mai in una forma sola. Si spostava da un luogo all'altro e tutta la sua vita è stata una tournée. E con una tournée finisce. Una tournée la sigilla, anche se poi continua ancora per più di 10 anni, in un buon ritiro, in Riva al Mare, a Viareggio, ma quella è poi solo esistenza, è la eco di una vita spettacolare, decisamente fuori dal comune. L'ultima tournée, dunque, è quella che parte da Genova il 19 maggio 1924 per il Sud America. Prima destinazione Buenos Aires. Rimarrà in Sud America più o meno un anno, termina in Brasile. L'ultimo spettacolo è nel febbraio del 1925, in un teatro di Niterói, nello stato di Rio de Janeiro. È qui che si chiude la carriera 35ennale di Leopoldo Fregoli, cominciata a Massawa, nell'Africa italiana, Eritrea, ai tempi del militare. Lui lo sapeva quando è partito, sapeva che quella in Sud America sarebbe stata la sua ultima tournée, non aveva ancora 60 anni, ma voleva smettere. E così il 19 maggio del 24 salpa da Genova per l'ultimo suo viaggio teatrale, si porta dietro 15 tonnellate di materiali, scene, costumi, trucchi, luci, che erano poi il riassunto di tutti i suoi sogni, di tutti i suoi talenti. Però se Fregoli è nato nel 1867 e debutta in scena nel 1890 e diventa una star internazionale nel 1900 e si fa un'intera vita di spettacolo, ecco, perché ha senso raccontare la sua storia dalla fine, da quest'ultima tournée? Perché la grandezza e ricchezza di un artista si misura sull'epilogo, su come va a finire la sua carriera. La fine illumina e ricostruisce il senso della sua opera. E nel caso degli artisti, degli uomini e delle donne dello spettacolo, dei teatranti che creano qualcosa che svanisce nell'attimo in cui accade e già non c'è più, l'opera non è la singola rappresentazione, la singola messa in scena, ma è l'insieme della loro carriera, è la loro carriera nel suo complesso. Dunque, quel 29 maggio 1924, con la sirena del transatlantico che saluta il porto di Genova, ha inizio la fine di un'opera miracolosa, la carriera artistica di Fregoli, il più grande trasformista e quindi illusionista della scena mondiale. Un uomo che è diventato un modo di essere, che è diventato un carattere umano, quasi una maschera, è un'inclinazione. Cioè, fregolismo è un sostantivo che indica il trasformismo da palcoscenico, secondo la Treccani, l'enciclopedia Treccani, e per estensione anche tutti quegli improvvisi voltafaccia, cambi di casacca dei politici. Poi ci sarebbe anche la cosiddetta sindrome di Fregoli, che è una malattia psichiatrica individuata e descritta da due medici francesi nel 1927 di fronte a una paziente convinta di essere perseguitata da una persona che si trasforma continuamente in tanti personaggi diversi. Uno, nessuno, 100.000. In fondo Fregoli è un precursore di Pirandello.
Che bei fior carnosi son le donne dell'Avana, hanno il sangue torrido come l'equatore, fiori voluttuosi come coca boliviana. Chi di noi si inebria?
pietà sorridi, che l'amor m'assa. Saziami, ma di baci saziami, mi tormenta l'anima uno strano mal. Lussuria passa come un vento turbinante, che gli odor più perfidi recognor con sé, ed i cuori sguasta quella raffica fragrante, e inginocchia gli uomini sempre i nostri piedi. Per pietà sorridimi, che l'amor m'assa. Straziami, ma di baci saziami, mi tormenta l'anima uno strano
Leopoldo Fregoli nasce il 2 luglio 1867. Il padre era toscano di Siena, la famiglia della madre era una famiglia di musicisti e a Roma il padre era maggiordomo del conte Pianciani, Luigi Pianciani, deputato al Parlamento italiano e poi primo sindaco di Roma liberata ai tempi dell'Unità d'Italia. Nel palazzo patrizio dei Pianciani nasce, passa l'infanzia e l'adolescenza Fregoli, che a 5 anni rimane orfano di madre. È tribola, vita dignitosa però modesta. È un sognatore, a scuola è svogliato, tanto svogliato che a 14 anni non ha ancora conseguito la licenza elementare. Ma a 15 anni già debutta sul palcoscenico in una compagnia di filodrammatici. È il padre che fa il maggiordomo e il suo primo ruolo teatrale è quello di un cameriere nella Signora delle Camelie di Dumas. E intanto comincia a lavorare, visto che a scuola non va bene, fa una serie di mestieri, apprendista presso un orologiaio, poi il cameriere anche nella vita, a servizio del padre perché il padre intanto ha aperto una trattoria, poi fa l'operaio, poi ancora fa domanda per entrare in ferrovia e viaggiare. La sera però viaggia in un altro modo, viaggia con il teatro, attraverso gli spettacoli, soprattutto al Teatro Belli di piazza Santa Pollonia a Trastevere. È dilettante, si diletta. Comincia con i primi giochi di prestigio, con l'illusionismo, monologhi buffi, e lo fa con i suoi amici dell'adolescenza, in particolare con due fratelli che si chiamano Crescenzi, Virgilio e Romolo. Il rapporto durerà per tutta la vita, avrà anche delle conseguenze economiche. Uno dei due poi è praticamente il suo sosia e così può aiutarlo nelle performance favorendo il suo naturale virtuosismo. Fregoli spesso si esibisce in duo, fa il baritono, il prestigiatore, e per la prima volta a 18-19 anni comincia a dare spazio, a provare le sue doti di trasformista, interpretando alternativamente in una scenetta la parte di un uomo e quella di una donna. Poi arriva il militare ed è la sua fortuna, il momento decisivo. 1887, è a Bologna. Lui chiede di andare volontario in Africa, ci impiega un po', riesce ad arrivarci nel 1889. Finisce a Massawa, che è poi la capitale dell'Eritrea italiana. Dal comando viene incaricato di organizzare e allestire degli spettacoli per il circolo ufficiali. E qui la necessità si fa virtù. I mezzi sono pochi, anche gli attori sono pochi. Fregoli deve ingegnarsi e fare molto, fare tutto, fare diverse parti, cambiando abiti e facce velocemente. Mette in scena degli sketch interpretando 2 o 3 ruoli, si esibisce anche in parti femminili, alterna canzoni, macchiette, aumenta sempre di più il ritmo, la velocità, tiene a tenere in tensione il pubblico. Cerca sempre di stupire e di spiazzare. A Massawa, fra i militari, comincia la sua vera gavetta. Da solo interpreta una scena unica di Ermete Novelli, un grande primo attore dell'epoca, fatta per 4 attori, 4 personaggi, e li fa tutti lui, lei, l'altro e il cameriere. Questa esperienza che si porta dietro quando rientra a Roma nel 1890. Ha ormai un buon repertorio, si scrive i copioni da solo, sa imitare, ha talento mimico, acrobatico, recita, fa ridere, fa caricature e sa cantare facendo addirittura 5 voci diverse. Nel giro di 2 anni, dal debutto all'Esedra di Roma nel 1891, Fregoli diventa il re del café chantant, che è quel genere di spettacolo formato da una serie di sketch, giochi di prestigio, balletti, canzoni, piccole scene teatrali. Uno dei suoi primi numeri si chiama Le Educande di Sorrento, dove lui è travestito davanti da educanda e dietro da soldato, da militare, un dragone. Fonda la Compagnia Internazionale di Varietà e comincia a girare l'Italia, un po' con la compagnia, che però ha spese notevoli, e un po' da solo, attraverso i Café Chantant, su nel nord, a Torino e a Livorno, dove conosce la donna che nel 1893 diventerà sua moglie.
Credevo se ne fosse accorto. Ho cessato immediatamente di essere Carlo V per indugiare brevemente nelle fattezze, nei modi, nelle ubbie di Plutarco. Lei mi capisce da che son morto nella misura in cui può morire un uomo come me. Io non imito più solo i miei effimeri contemporanei, i Giolitti, De Pretis, la Malibran. Imito tutta la storia del mondo. E non sempre per divertire, per dilettare le platee, già che io qui dimoro in un deserto pressoché ininterrotto. Ma perché imitare non è la mia vocazione professionale. È la mia, per quanto consunta, consistenza.
Sempre divina, forse grande non sei più piccina, sei bellina piuttosto carina, e sareste una brava sposina.
Non capisce che ora sono la regina Vittoria. Devo spiegarle proprio tutto. Si può sapere perché mandano gente così assolutamente stupida ad intervistare una regina? Naturalmente, io non ho più maggiordomi, altrimenti... Oh, di servizio delle supreme sfere. Stia tranquillo, le dico. Non vedi che sono già un fraticello? Ero seguace di San Francesco, sa? Conosciuto di persona, sa? Gran brav'uomo, è un santo per davvero, sa? Guardi, sono mite, io non la picchio nemmeno. Oh, 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 la mia testa!
Vaneggio, vaneggio, sono un re pazzo! O forse una regina pazza, sì! Parlo spagnolo, vedo dolcissime fiamme logorarmi le mani.
Ah! Lei deve e vuole essere tutte queste cose. Questi re, questi santi, queste regine. E i loro destini sono tutti suoi. Può entrare dove vuole.
Ah, già, eravamo rimasti a questo punto. Permette? Io sono uno dei minori Westmoreland, sì, quelli di Shakespeare. Ma vengo dopo. Effeminato, latinista, espulso dagli ordini sacri, raccoglitore di epigrafi, morto per l'esplosione di un allambicco.
Oh, no, sono già giunti. Quell'allambicco mi ha sconcertato. Io ho una sfera di cristallo, un libro che non aprirò mai davanti a lei.
Thank you.
Fregoli si impone come artista versatile, come atleta del palcoscenico, fa il camaleonte. E camaleonte in effetti è il titolo di uno dei suoi celebri numeri con cui rapisce gli occhi e le fantasie degli spettatori. È pronto per superare i confini italiani e il suo impresario organizza la prima tournée all'estero. È il 1894, si parte dalla Spagna. Il 24 marzo 1894 si alza il sipario al Principal di Barcellona e appare Fregoli con i suoi numeri da trasformista. Non va però, non va bene, il pubblico rimane freddo, il debutto è un fallimento. Allora cambia teatro, affina i numeri, approda al Gran Via e qui le cose migliorano. E dopo Barcellona è la volta di Madrid, Siviglia, Cordoba, Valencia, una tournée. Ritorna in Italia, dove il successo continua a crescere, ma nel 1896 punta di nuovo all'estero, si imbarca per le Americhe, Sud e Nord America. E lì il successo lo conforta, da Buenos Aires a New York. Peraltro in Sud America, Argentina, Brasile, Uruguay, torna altre volte, mentre in Nord America no. Sono solo quella volta lì. Debutta a Broadway nel maggio del 1896, ci rimane due mesi in una splendida sala, e poi altri quattro mesi li fa in giro nel resto degli Stati Uniti. Nell'autobiografia confessa di avere visto la luce a New York, dove si è presentato, come dicono i manifesti, con stravaganza per tutti i gusti in tre quadri e molti personaggi. Ha presentato anche uno spettacolo del titolo El Dorado, ovvero azione, comico, mimico, lirico, drammatico, musicale, con circa 60 trasformazioni. Fregoli è come Proteo, una divinità marina che cambia forma quando vuole, questo colpisce. È un'incarnazione lieta di Proteo, proteiforme com'è, no? Attenzione però, non è che appare, svanisce, si fa vedere per un semplice oh di meraviglia, no? Fregoli appare e fa. È un attore vero, magico, interpreta dei personaggi, agisce, canta, dà voce e volto a un carattere. In genere spinge molto sulla parodia con tutta la sua capacità mimica. Era un curioso a cui piacevano le innovazioni, un uomo moderno. Nasceva il cinema e lui subito lo ha portato dentro i suoi spettacoli. È il 1897, un anno in cui succedono alcune cose importanti nella vita di Fregoli. Allora, uno, debutta all'Alhambra, che in quel tempo è uno dei più popolari teatri di music hall nel West End di Londra. E ha un grande successo e da lì riparte subito per il Sud America altre tournée. Due, in Svizzera nasce il figlio illegittimo. Suo figlio illegittimo, il suo nome è Arthur Petronio, diventerà un musicista, poeta, pittore e vivrà fra Belgio, Olanda e Francia senza rapporti con il padre. E tre, terza cosa, conosce i fratelli Lumière, così almeno dice lui, magari confonde le date, secondo alcuni non può essere il 97 come ricorda Fregoli nell'autobiografia, però comunque li conosce. Il cinema se lo sono inventati loro nel 1895, l'hanno brevettato, hanno girato il primo film e lo hanno proiettato. Fregoli, nell'autobiografia che è di 40 anni dopo i fatti, racconta di averli incontrati al Théâtre de Célestin di Lione. C'è uno dei fratelli Lumière in prima fila, lui, che guarda il suo spettacolo, allora lui dal suo segretario lo fa chiamare in palcoscenico durante un intervallo. Fregoli si descrive come un maniaco di fotografia, di meccanica, e gli chiede di visitare la loro officina che è appunto a Lione, e quando ci entra rimane rapito. Racconta di averci passato una settimana dalla mattina alla sera per studiare i segreti di quei minuscoli film, così scrive. Si convince che presentarli alla fine dei suoi spettacoli può essere una straordinaria attrattiva per il pubblico. Allora chiede ai Lumière di poter proiettare le loro pellicole a fine spettacolo. Ottiene il permesso e anche un apparecchio di proiezione. E poi comincia a farli anche lui, i film. E sono quasi tutti del 1898-1899. Gli spettatori sono catturati, sbalorditi. È una cosa straordinaria, un trionfo dietro l'altro. È così che Fregoli diventa uno dei pionieri del cinema in Italia. Le sue pellicole si intitolano Fregoli al ristorante, Il segreto di Fregoli, Fregoli soldato. Sono delle brevi scene comiche di cui lui è l'unico interprete. Ne proietta anche di più lunghe, riunendo diversi spezzoni. E il suo primo lungometraggio è Impressioni di Ermete Novelli. C'è l'attore, Ermete Novelli, che legge il giornale e di volta in volta si materializzano le immagini di ciò che gli articoli raccontano. In poco tempo assembla una raccolta di film con i quali ogni volta chiude i suoi spettacoli. Li proietta su uno schermo di 4 metri per 3 che si è costruito da solo, con una cornice fatta di lampadine colorate. Tutto questo lui lo chiama Fregoligraph.
Di tutti i sostantivi che hanno la coda in ismo, quello più adoperato è sempre il trasformismo. L'Italia ebbe il campione in Fregoli, l'artista che ha strabiliato il pubblico coi cambiamenti a vista. E molti hanno ripetuto quei trucchi in ogni campo, ma prima o poi, scoprendosi, non hanno avuto scampo. L'unico a superare la prova originale è stato brillantissimo l'Alberto Nazionale.
Le trombon trombonette, le piston pistonette, bien, le tambure tamburette, et la grande cassa, bien, le musiciens, joyeusement, l'amour, l'amour, toujours c'est ça, non dire di no, non dire di no, l'amour eterno io ti darò.
Ride in cuore, come le farfalline innamorate, voi ricercate in vostra prima fiore, bionde sardine all'acqua di Coti, palle di studentesse d'oggi di, e basta una fiata languida, voi vi posate in estasi, col primo labbro che soffira amore. Ma quei teneri fiori non sapete talor che nei baci nascondono travolte meno tutti i magazzini, piccoli modi fine a vostri rate, più ne pensate i vostri cappellini, ma nel silenzio strette un altro cuore, e voi ricamate i nastri dell'amore, il nastro che vinca bene, no, il nastro che suona candidi, ma la passione fa ogni colore, ogni amante del cuore. È una fiaccola allora, e voi siete dei piccoli ma nei nemmeno noi.
Il 1897 è anche l'anno in cui Fregoli ritorna a fare spettacoli a Roma. Dopo essere stato a San Pietroburgo, Vienna, Berlino, debutta al Teatro Valle. Un altro trionfo travolgente, ormai è un mito, lo chiamano su tutti i palcoscenici. Fregoli è al centro della scena, sempre sotto i riflettori, però fra il 1898 e il 1912 si trasferisce ad Asti, si apparta quando non è in tournée va a vivere lì, nella piccola cittadina piemontese, in provincia, ritirato in una deliziosa villa a cui dà il nome della moglie, Veglia. Comunque, l'apice della carriera lo tocca nel 1900, all'età di 33 anni, nell'anno che apre il XX secolo, proprio all'inizio, a gennaio, al Trianon di Parigi. Fa il comico, il ventriloquo, il ballerino, canta, fa le parodie, diverte e stupisce, come sempre. E si trasforma come un fulmine. È abilissimo nei trucchi. In Francia scrivono che l'Italia in quel momento ha 4 glorie nazionali di cui andare orgogliosa. Il poeta Gabriele D'Annunzio, l'inventore Guglielmo Marconi, il cantante Enrico Caruso e il trasformista Leopoldo Fregoli. Tutti lo vogliono, dal Cairo a Città del Messico, Lisbona, Marsiglia, da Tripoli a Madrid. Si esibisce anche in Vaticano, davanti a Pio X, che vuole assolutamente vedere Fregoli, questo fenomeno leggendario. Succede nel 1909. Ma Parigi da un lato e il Sud America dall'altro, in particolare Argentina e Brasile, rimangono i due luoghi che gli danno la maggior fama, celebrità, oltre all'Italia naturalmente, due luoghi che lo rendono veramente internazionale. Per tutti i primi anni del Novecento, i primi 15 anni, fino alla guerra mondiale, non fa che girare il mondo con la sua Fregolineide, con il suo Théâtre à l'envers, il suo Cameriere Lampo. Ecco, Cameriere Lampo pare che fosse la scena più veloce, anche la più complicata e faticosa delle sue trasformazioni. È la Belle Époque, l'epoca bella del grande progresso tecnologico, dei cambiamenti rapidissimi, del miglioramento delle condizioni di vita, del tutto che diventa possibile, tutto nuovo, nuove energie, nuove possibilità, il futuro lì a portata di mano. Ecco, non è molto diverso dal nostro tempo presente: euforia, energia, leggerezza, senso di potenza e l'inizio della crisi. Il futurismo come movimento artistico è uno sviluppo di questa condizione, e lasciando perdere gli aspetti ideologici, si può ben dire che Leopoldo Fregoli e la sua arte, i suoi spettacoli di arte varia, siano espressione della Belle Époque e anche della pratica futurista, del suo dinamismo, della nuova sensibilità che va affermandosi nell'uomo del Novecento.
Noi vogliamo delle cartoline, l'illustrazione rappresentar.
Dei biscuit, delle statuine, dei gruppi sci da creare.
Per riuscire bravo specialista, la gatta avrà con sé bonbon.
Poverai tu del mio artista,
mi proverò,
ti accertarò.
Nell'oscurità una doppia voce brillante e più nido a cercare. C'è nel tenebror quel bel sognador, ma la svela un raggio luna. Sognador,
arriva la prima guerra mondiale e Fregoli fa diversi spettacoli per i militari al fronte e intanto subisce un tracollo finanziario, responsabilità degli amici. Di un amico, di quel Virgilio Crescenzi, con cui a inizio carriera, 18-19 anni, si esibiva in coppia. Fregoli a un certo punto cambia i suoi impresari storici e sceglie come amministratore delle sue consistenze e sostanze l'amico Crescenzi. E quello non ci sa fare, è incapace per non dire altro. E Fregoli nel giro di pochi anni perde tutto, deve vendere, deve svendere i suoi beni. È sul lastrico, deve ricominciare da capo, vende la villa di Asti, mette su uno spettacolo e parte in tournée in Spagna, in Italia, poi in Sud America, sbarca anche a Cuba, poi di nuovo a Parigi. E però qualcosa si è rotto. Tutto questo suo grande dinamismo lo prosciuga. Nel dopoguerra più volte manifesta l'idea di ritirarsi, fa lunghe pause fra una tournée e l'altra. È come se non avesse più voglia, ha più di 50 anni ormai. Si può dire che tutta la velocità di cui è stato interprete lo abbia logorato? Forse sì. Ha fatto tutta la vita, se non l'emigrante, ha fatto tutta la vita come una lunga tournée passando da un personaggio all'altro. Il trentennale della sua carriera lo celebra al Teatro Manzoni di Roma, aprile 1921. Per l'occasione gli amici coniano una medaglia commemorativa che da un lato ha il suo profilo e dall'altra parte la dedica alla genialità proteiforme di Fregoli. C'è tutta la capitale a vederlo in scena e lui si commuove.
Un disletti in un giornale si desidera ammogliarsi senza tanto scalmanarsi. Ecco ciò che deve far. Invia tal numero tale l'agenzia dei matrimoni, fece far degli affaroni a chi debba coniugarsi. Io allora là per là mi vado a presentare e dico al direttore, io mi vorrei ammogliare. Lui risponde, sta bene, ti accomodi con me, finora disponibili ne ho 123. Lo seguì in un gabinetto addobbato a profusione e una grande collezione di ritratti mi mostrò. Prima di scegliere mi disse che là è forse decorato. Sono un membro dello Stato, impiegato a 1003. Allora guardi un po', questa biondina qui le piacerebbe o no? Mi piacerebbe, sì. Ma quanta dote ha? Non se ne dia pensier, la sposi e diverrà breve cavalier.
Direi che Fregoli è in primo luogo, ab origine, un'imitazione del nulla. Oh, non è un'ottima imitazione, è vero. Perché chi riesce a entrare veramente nel nulla? Chi riesce a essere il nulla, a cogliere i suoi tic nervosi? Lei dirà che gli uomini di cui parlavo sono appunto tic nervosi del nulla. Fregoli dice, entrando per quel che gli era possibile nel nulla, egli entrava in tutti, Carlo V, Carlo Magno, la Carlotta di Goethe, la concubina del generale cinese, l'amante della concubina, il secondo cugino dell'amante della concubina, il primo amore del secondo cugino, il terzo marito del primo amore, insomma, via via fino a lei, fino a Fregoli.
Fino a Fregoli?
Appunto, già che Fregoli stesso era un'imitazione del nulla che imitava Fregoli. Il luogo di accesso a Fregoli era il nulla e attraverso Fregoli era il luogo di accesso al mondo. Dunque io... usando questo pronome per mera semplicità di discorso, sono un'imitazione del nulla, un'approssimazione allo zero assoluto, una condizione in cui non è possibile distinguere alcunché di umano, ma solo quel registro, come diceva lei, un catalogo, ecco, un catalogo di occhi, di gesti, di difetti, di pronuncia, di camminate, di mani variamente mosse, di fantasticherie, di ambizioni, di concupiscenze, di solitudini e di morti. Un nulla che cataloga tutte le approssimazioni al nulla, fino al nulla puro e semplice.
In questi tempi di lotta sociale io voglio organizzare le signore.
Il dinamico Fregoli, l'uomo dotato di una resistenza sovrumana, come gli riconoscono tutti i contemporanei, a 56-57 anni si sente vecchio. Chiude una serie di repliche a Napoli e nel 1924, quel 19 maggio del 24, si imbarca da Genova per il Sud America. Il solito successo, il solito sfarzo, dopo ogni recita balli e ricevimenti, ma ormai ha la sindrome dell'emigrante, quella che tocca quasi tutti i teatranti costretti a vivere con la valigia in mano. Per l'ultima volta si esibisce in Brasile nel febbraio del 25. Sono 10.000 gli spettacoli in carriera, in cui ha interpretato preti, soldati, banchieri, barbieri, direttori d'orchestra, cocotti, insomma, vecchie bigotte, giovani ingenui, tutto. Torna in Italia e non mette più piede in palcoscenico. Annuncia il ritiro ad aprile dello stesso anno, vende tutto il materiale, va a vivere a Viareggio, in una villetta bianca in riva al mare, sulla passeggiata. Arturo Brachetti, che è l'erede di Fregoli, uno che se ne intende di trasformismo, magia, spettacolo, quasi ne è la reincarnazione, da 30 anni ne ripropone il mito, lo ha riportato d'attualità con i suoi fantasmagorici spettacoli di trasformismo, lo ha anche interpretato in un musical intitolato appunto Fregoli. Bene, forse proprio Brachetti coglie un aspetto particolare, la vera natura caratteristica di questa star mondiale della Belle Époque. Lo definisce un enfant prodige. D'altronde Fregoli ha un'espressione da ragazzino, e anche a 50-60 anni, sai, cambiando spesso faccia, è come se non l'avesse fatto invecchiare, vivendo tante vite parallele non invecchia. Allora, Brachetti coglie di Fregoli questo aspetto dell'infanzia. Dice: è un bambino che si diverte a trasformarsi, a fare scherzi, sparire, apparire come un folletto iperattivo. E non ha tutti i torti quando lo paragona a una creatura di fantasia, e come tutte le creature di fantasia continuerà a vivere, dice, perché noi ne abbiamo bisogno. È questo che incarna Fregoli, il bisogno della fantasia, la fantasia che si può vivere, poiché forma delle fantasie che sembrano impossibili allo spettatore. Diventa fantastico nel momento in cui contrasta e contraddice il tempo, realizza in un secondo quello che normalmente le persone fanno in 10 minuti. È uno e quasi contemporaneamente un altro, poi un terzo e così via, e vola. È un vero prestigiatore della scena.
Thank you.
Aveva la mania, Fregoli, di portare sempre un fiore bianco all'occhiello. Lo ha fatto fino alla fine dei suoi giorni. È uscito di scena all'improvviso il 26 novembre 1936. Aveva 69 anni. Rapido, come in tutte le sue azioni. Era ancora in piena efficienza fisica, testimoniano gli amici. Subito viene sepolto a Viareggio, poi però viene portato a Roma, al cimitero del Verano. È lui che si è scelto l'epitaffio. Qui, Fregoli compì la sua ultima trasformazione.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.
Avete ascoltato
Leopoldo Fregoli, a cura di Gianluca Favetto.
Eccoci qua. Siamo venuti per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita, e tanto pulita non è. Mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già. E ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. Allora eccoci, siamo qua. Siamo venuti per niente, perché per niente si va. E ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, da un manifesto lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.